L'inizio della salvezza operata da Dio è un gesto di pietà. Il punto di partenza è un moto di commozione, di amore, di compassione. Se pensiamo che questo moto di commozione, di amore, di compassione ce l'ha Dio per me, allora rimaniamo sbigottiti. L'inizio della mia salvezza è il gesto di commozione di Dio verso di me, gesto di pietà di Dio, che ci chiama, che mi chiama, mi ha chiamato e mi chiama, che adesso mi chiama a stare qua, davanti a voi, a stare insieme. Ci raduna, ci mette insieme, ci vuole bene. Prendiamo coscienza per un attimo di questa novità di oggi, che non è perché siamo da tanto tempo, quindi oggi si viene. Mamma, che respiro a essere qui perché Lui mi chiama a essere qui con voi perché Lui ci chiama insieme ad essere qua, a domandarlo ancora, come una persona cara, che la domandi, che la vuoi vedere, che dici, ma dai, troviamoci. Senza questo punto, senza questa presenza, senza questa chiamata, non c'è sicurezza nella vita. Siamo sballottati, andiamo su e giù secondo i nostri sentimenti, direi addirittura secondo le nostre tentazioni o secondo le nostre preferenze, di qua e di là. Come va? Un giorno su, un giorno giù. E capita a tutti. Ma il punto di consistenza della vita è che Lui mi chiama, è che Lui mi chiama, è che Lui mi vuole bene. Il punto proprio di appoggio, per cui se vuoi tutte le giornate vanno su e giù a seconda se è brumoso oppure se c'è un bel sole, però c'è un punto di consistenza che non viene mai meno. Guardate che bellezza la vita così, perché puoi essere malato, puoi essere sano e ne risenti, puoi avere degli amici vicini, degli amici più difficoltosi e ne risenti se sono più difficoltosi. Ma la tua vita cammina su una rotaia stabile che è Lui. Eh sì. Ecco, se non fossi tuo, Cristo, sarei creatura finita. Senza questa misericordia sua verso di me, non c'è sicurezza, non c'è punto di appoggio. Tanta è la nostra fragilità. Le nostre giornate, e qui sto leggendo una frase di Caronda agli esercizi, perché le cose che diciamo oggi sono riprese dalla prima lezione degli esercizi, però sono riprese oggi, sono riprese in questa giornata brumosa, sono riprese in questa circostanza, dopo il tempo che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo, quindi sono nuove oggi, perché la giornata mi è data oggi, non ieri, oggi, questa. Ecco, le nostre giornate attestano dopo un istante un momento di euforia e poi tutto crolla. Ecco, ma ci sei tu, Signore. Ci sei tu che mi chiami. Non che mi chiami semplicemente con la vocina dall'interno, anche se volete, ma che mi chiami con questo contesto di chiesa, con questo carisma, con questa gente reale, come io vedo voi, le vostre facce. Ecco, mi sta chiamando qui con voi. Quindi direi proprio la mia storia personale, la storia della nostra amicizia prolunga da Pentecoste in poi, quanta strada, da Pentecoste in poi, prolunga in noi dal carisma in poi. Oggi nel luogo dove ho mangiato, perché ogni giorno mangio da una parte e dall'altra, bellissimo, proprio una bella scoperta. Nel luogo dove ho mangiato c'era Credere, la rivista, il settimanale Credere delle Paoline. Sapete che c'era in prima pagina? Don Julián Carrón. E naturalmente prima del riposino, che più o meno riposino, insomma, mi sono letto l'intervista e dunque dico, ma guarda come l'ho tratto. No, come l'ho trattato bene, guarda, bellissimo, proprio bello, dico, ecco, da Pentecoste in poi, ma io posso dire dal carisma di Don Giussani in poi, si prolunga fino alla copertina di Credere, ma che fino alla mia vita, fino a noi, Ecco, è tutta la storia di Dio nel mondo che è arrivata fino a me, tutta la storia del popolo di Israele. Ricordate appunto la prima lezione del mattino di sabato, Carron che ci raccontava tutta la storia di Israele come storia di misericordia, perché sottolineava, e continuamente sbagliano, ma è una preferenza come scelta. Scelgo te. È una preferenza. Scelgo te per tutti, ma scelgo te. Ed è un'alleanza. Alleanza, gli alleati. Prova a guardare l'alleanza come amicizia. È un'amicizia di Dio con il suo popolo, dai. Di Dio con Abramo, con quella persona lì. Di Dio con Mosè, con quella persona lì. È un'amicizia, è una vicinanza, è un rapporto. Ecco, il tempo di avvento ci fa gustare, ci fa desiderare quel cammino della vita, ci fa desiderare quel desiderio della vita. Desidero desiderare, ecco, se sono spento, se sono appassito, se sono come gli alberi spogli di questa stagione, desiderare. Se non desidero, desiderare, desidero guardare quel punto lì, percorrere quella strada lì, ecco. Colui, nel tempo dell'Avvento, la Chiesa ci fa ripercorrere la loro vicenda perché si rinnovi in noi la stessa vicenda, cioè la stessa attesa. Guarda, va avanti, cammina, esci dalla tua terra, va a liberare il mio popolo, ecco. Colui che si è rivelato nel passato è il Signore che si rivela oggi, è il Signore che cammina con me oggi, è il Signore che compie, cioè porta a compimento, la nostra storia personale. La nostra storia personale che non è fatta dei progetti che noi abbiamo avuto e abbiamo sulla nostra vita, ma che è fatta di questo legame. Prima in quel canto inglese si diceva una voce da casa ti ha circondato e ti ha detto che tu appartieni, ecco, che tu appartieni. Quindi la nostra storia personale, il desiderio, la nostalgia del cuore, l'attesa del futuro per noi e per i figli si compie nella promessa di Dio, nel cammino di Dio, nella storia di Dio con noi, nell'alleanza di Dio con noi. Naturalmente, noi abbiamo dell'altro a cui pensare, abbiamo un idolo a cui pensare, abbiamo una cosa nostra che vale di più, senza dubbio, da sostituire alla chiamata di Dio. E questa è la continua tentazione che ci percuote, che ci distrae, che ci fa andare per aria, che ci indurisce anche. E Dio torna sempre di nuovo a cercarmi. Ma io lo penso ogni volta che vado alla messa del martedì, veramente lo penso anche alle altre messe, quando vado alla messa della domenica, dico, guarda, anche stamattina il Signore mi ripesca, viene a cercarmi. Ma è proprio questa iniziativa di Dio sulla vita che mi salva, questa iniziativa quotidiana, o se volete questa iniziativa del ritiro di oggi, perché senza dubbio è un'iniziativa eccezionale. Alla normalità uno magari si abitua, quando devo uscire di casa, magari alle 2, 2:30, oppure quelli di Pedestena ancora prima, che so io, allora dice, ma cosa c'è oggi? Non è un impegno, è una chiamata, un'altra cosa, è una chiamata. E Gesù che ti vuole bene dice, dai, ripercorriamo la strada. È sempre una lotta, potremmo proprio dire, tra l'amore di Dio per me e il mio stare in poltrona, dai, anche se non sto seduto in poltrona, ma stare adagiato sulle mie sicurezze, perché se le ho pensate io sono sicuramente una cosa migliore. E allora sto adagiato lì, vedete, nasce, me ne accorgo per me, me ne accorgo anche per altri, nasce una durezza di cuore, quello che pensi tu, quello che hai deciso tu comunque, nasce una fissazione su se stessi, questa è la vera... sui propri percorsi, sui siti che io preferisco, siti a livello ideologico oppure a livello di altre cose, a cui non voglio fare riferimento, una fissazione su di sé, una non attenzione all'altro, all'altro che è Dio, che passa attraverso questi richiami, queste occasioni, o all'altro che è semplicemente così, il fratello. So già, questo so già, che un modo squisito, direi, di non sapere e di non imparare dalla vita, di non imparare dalla vita, proprio non si impara, si rimane fissi su quello che c'è già. Credo che sia questa la vera tentazione, non il Signore che ti salva, non la storia, perché quando diciamo il Signore, attenzione, è il Signore che entra nella storia di Israele, nella storia della Chiesa, nella storia del carisma, nella tua storia personale. È sempre il Signore che ti salva. Tu l'hai percepito molto bene la prima volta che il tuo cuore si è ridestato. Poi, una volta ridestato, rischi come di assestarti in questo risveglio già avvenuto e ti appisoli pensando di essere ancora sveglio a ascoltare Lui. In realtà, come una bella circonferenza, un piccolo tunnel nel quale ti sei chiuso. Invece il Signore ti ridesta oggi, ti richiama oggi. E comunque, se il popolo persiste nella sua resistenza, Dio ha pazienza con te, non ti abbandona, non ti abbandona, viene a curarti. Dovremmo rileggere ancora quel brano anche conturbante del profeta Ezechiele, capitolo 16, dove appunto tu eri appena nata ancora col cordone ombelicale ed eri immersa nel tuo sangue, e lui è venuto, ti ha ripulito, ti ha visto, poi ti ha visto crescere come una bella ragazza, e tu sul più bello sei andata altrove. Ma come? Era il tempo in cui ti volevo, il Signore ti voleva sua sposa. Quando il popolo di Israele arriva nel punto più oscuro del suo cammino, il Signore dice: farò una nuova alleanza con te, nuova, nuova. L'annuncia proprio avanti, l'annuncia forte, l'annuncia di un futuro che avrà una faccia, che avrà un volto. Ecco, i profeti annunciano che la nuova alleanza avrà un protagonista, come la prima lettura di oggi, un germoglio nuovo, nella radice di esse, cioè nella radice del passato, Dio non verrà più attraverso i suoi profeti, non verrà più attraverso la voce che parla magari nell'intimo, o non verrà più semplicemente attraverso i profeti, attraverso la voce che parla nell'intimo, ma verrà attraverso Cristo, ecco, attraverso una compagnia umana, attraverso un punto reale. Oggi la liturgia ci dice: il regno dei cieli è vicino, il regno dei cieli. È Gesù il regno dei cieli che è vicino. Convertitevi, è l'annuncio della misericordia. Convertitevi e credete al Vangelo. Il regno di Dio è vicino. Il regno di Dio è il re nuovo, è il re figlio di Davide, è Gesù. Questo Gesù che viene e che intraprende un rapporto personale, personale con gli uomini, con le donne, non un rapporto attraverso la legge, attraverso il tempio, attraverso le prescrizioni, attraverso il buon fare, ma un rapporto attraverso faccia a faccia. Si potrebbe dire come Dio aveva tentato con Mosè, che parlava faccia a faccia, ma qui è proprio un volto umano. Guardate, spero che abbiate letto la lettera apostolica del Papa Misericordia et Misera, che non l'abbiate letta soltanto perché il Papa dà il permesso a tutti i sacerdoti di assolvere chi è pentito del peccato dell'aborto, ma spero che l'abbiate, o comunque che abbiate desiderio di leggerla, anche proprio leggerla interamente, perché dove la cosa che si dice è misericordia et misera. Chi è la misericordia? Gesù. misera chi è la donna che viene sorpresa in adulterio e tutti là con le pietre. Il Papa dice, non è contrapposta la giustizia e il peccato, è contrapposto, sono di fronte, no contrapposti, sono di fronte lui, Gesù e una donna, cioè, come dire, un rapporto personale, è lui che ti vuol bene, non è la giustizia, non è la misericordia, è lui personalmente. Colpisce tantissimo che lo dica in questo modo. Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, adultera e secondo la legge, giudicata passibile di lapidazione. Al centro non c'è la legge e la giustizia legale, ma l'amore di Dio che sa leggere nel cuore di ogni persona. Gesù ha guardato negli occhi quella donna e ha letto nel suo cuore. La miseria del peccato è stata rivestita dalla misericordia dell'amore. Insomma, un incontro personale. Pensate, per gli ebrei, sì, certo, Dio era nel Tempio, era nella legge, era nella parola, era nel profeta. Ma chi ha incontrato Gesù non ha incontrato la legge, la parola, il profeta. Ha incontrato questa presenza così personale. Per questo vedete che nasce una polemica tra i farisei e Gesù, come sentiremo anche nel Vangelo di oggi, i Sadducei e Gesù. Nasce una polemica perché loro sono attestati nella regola, nella legge, in quello che hanno già letto, in quello che già conoscono, e non si fanno ripulire, per così dire, dal volto personale di Gesù. Non sanno farsi incontrare personalmente, amare personalmente. Mi viene in mente quando uno si confessa, è proprio lì personalmente, non è ad accusare i peccati a Dio, davanti a Dio, ma è proprio davanti a un volto che comunque è l'espressione del volto di Gesù, una misericordia che comunque è diverso. Ecco, questo è il cristianesimo, questo rapporto personale che nasce appunto, che Gesù intraprende, la misericordia, questa vicinanza del volto, del cuore di Gesù, per cui questo rinnovarsi della misericordia ci scandalizza. Io credo che questo sia l'aspetto per cui Papa Francesco scandalizza, perché comunque dice le porte devono essere sempre aperte. Poi uno dice, ma allora si può, non si può? Sì, discuti finché vuoi, però il cuore di Dio è aperto e lui lo riconosce aperto continuamente. Ci sorprende perché va a parlare con questo, io mi scandalizzo, non sarei mai andato a parlare con quello io, va a parlare con quello, riceve in udienza questo, fa l'intervista con quell'altro, ma questo Papa. E Gesù cosa faceva? Non andava in casa dei farisei, non ospitava i peccatori, non... Con chi è che Gesù si arrabbiava? Con quelli che erano già fissi nella loro legge. Ma Gesù sarebbe stato disposto anche a incontrare questi se appena gli avessero aperto la porta di casa. Infatti, entra nella casa del fariseo, anche in quello che gli tiene il cuore chiuso pur essendo entrato nella sua casa. Cioè dico, questo è un atteggiamento, è la giustizia di Dio che appare ingiusta perché è esagerata. Perché non segue delle leggi, perché non segue delle regole, perché sovrabbonda, perché ricomincia sempre, perché non si ferma mai, ma dai, basta. Invece non si ferma. Proprio l'episodio del figlio prodigo dice questo. Ma come, ti ha rovinato già tutto, ti ha mangiato tutto. Guarda me come sono a posto. E lui ti ha rovinato tutto e tu gli dai il vestito nuovo, gli dai il vitello. E con me? Il suo è un perdono così pieno e senza condizioni che può apparire ingiusto a quanti si considerano i custodi dei diritti di Dio. Mamma mia, com'è precisa e direi anche violenta questa frase che sto citando, il suo, quello di Dio, è un perdono così pieno e senza condizioni che può apparire ingiusto a quanti si considerano i custodi dei diritti di Dio. In realtà, chi perdona rinuncia in qualche modo a un suo diritto, perché il perdono è radicalmente grazia, pura grazia. Io vorrei che usassimo il tempo del silenzio dopo a stare dentro queste cose, cioè a guardare, dobbiamo guardare, guardare fuori di noi, guardare Gesù, guardare il Vangelo, guardare il Papa, guardare Carron, guardarli, guardare loro, più che guardare noi stessi, i nostri giri di pensieri che seguono la corretta giustizia. Ma Dio non segue la corretta giustizia, Dio segue una giustizia infinita che è un abbraccio. E tentativamente Papa Francesco, come dire, li va dietro, farà qualche passo anche dove magari incespica, che so io, però li va dietro, io voglio andarli dietro,